Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Questo video vi ho offerto dal nostro partner NordVPN. Vi ricordate la tagline del film Le conseguenze dell'amore? Io sono un grande appassionato di cinema e soprattutto i film di Paolo Sorrentino mi piacciono moltissimo. Ebbene, la tagline di quel film era: ognuno di noi ha un segreto inconfessabile. Il protagonista, interpretato dal grande Tony Servillo, è un commercialista che lavora per la mafia, ma non lo dice a nessuno, o meglio, lo dirà solo a una persona, l'unica persona che conquista il suo cuore. Sono queste le conseguenze dell'amore. Per il resto, come segreto inconfessabile, a chi glielo chiede, racconta una storiella. Perché inizio questo video con questa digressione? Perché è vero che ognuno di noi ha un segreto inconfessabile. E non parliamo solo di individui, parliamo anche di società di capitali, o addirittura di interi paesi, di governi, di sistemi di governo. L'Italia non fa eccezione. Anzi, a voler guardare in fondo a tutte le vicende, l'Italia ha molti segreti inconfessabili, soprattutto negli anni della Repubblica. Dal 1946 a oggi sono tantissimi i segreti inconfessabili. Alcuni di questi sono racchiusi nel cosiddetto armadio della vergogna, un armadio ritrovato dopo lungo tempo contenente le documentazioni di tanti casi, di tante questioni scottanti, in certi casi proprio da vergognarsi. E poi ci sono casi politici di cui per molto tempo non si è potuto parlare. Uno di questi casi è il nostro argomento di oggi, il cosiddetto Lodo Moro. Ne avete mai sentito parlare? Un accordo stipulato dal governo italiano, o meglio dei suoi rappresentanti, con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Un accordo di desistenza, di, potremmo definirlo, reciproco disinteresse. Da un lato l'Italia non si oppone al passaggio sul proprio territorio di terroristi palestinesi e del materiale militare che utilizzano. Dall'altro, i terroristi palestinesi stessi si impegnano a non coinvolgere l'Italia nelle proprie azioni, a non svolgere azioni terroristiche sul territorio italiano e a non attaccare cittadini italiani. Un accordo di desistenza, di disinteresse. Ognuno fa quello che vuole nel rispetto dell'altro, evitando di causargli dei danni. Come ormai molte e molti di voi sapranno, soprattutto chi ci segue da più tempo, per le ricerche storiografiche alla base del lavoro del nostro canale ci affidiamo noi di Dentro la Storia spesso a fonti che non sono raggiungibili dai server italiani, e per questo motivo un aiuto importante, anzi direi fondamentale, arriva dal supporto di NordVPN. Per iniziare questo anno, il 2024, prendendo finalmente sul serio la vostra cyber security, un tema molto molto importante, molto delicato, NordVPN riserva ai vostri iscritti un'offerta veramente esclusiva. Con l'acquisto dei piani biennali riceverete 4 mesi extra in omaggio. Ma attenzione, questa volta l'offerta è ancora più vantaggiosa, soprattutto se acquistate attraverso il sito appunto nostro di Dentro la Storia. Chi acquista passando da altre fonti non avrà mesi in omaggio sui piani biennali, solamente tramite il link dedicato di Dentro la Storia invece, 4 mesi sono in omaggio. Volete mettere che differenza? NordVPN, che è la VPN più completa e veloce in Italia, con server fisici a Milano e Roma, vi offre un'esperienza di navigazione sicura e privata. L'audit di terze parti di Deloitte è confermato nel 2023 ed è la vostra piena garanzia di affidabilità. Incluso nel servizio trovate anche l'importante funzione Kill Switch, una funzionalità di sicurezza che serve a proteggere i dati digitali dall'esposizione accidentale. E se siete in viaggio? Lo so, è una domanda che a volte Capita. Beh, NordVPN vi offre la soluzione per georestrizioni, sicurezza e risparmio, senza dimenticare la Threat Protection, la funzione anti-malware e anti-phishing di NordVPN. Ed in più, NordPass, il life manager che crea e gestisce nuove password, note segrete, carte di credito, dati personali in assoluta sicurezza. Acquistate dunque il piano Plus di NordVPN per avere VPN, anti-malware, anti-phishing, dark web monitor e password manager. Tutto a un prezzo speciale e scontato. Cliccate sul link in descrizione per ottenere uno sconto esclusivo più 4 mesi extra in omaggio, con 30 giorni di soddisfatti o rimborsati. Iniziate il 2024 prendendo finalmente sul serio la vostra cyber security. Quando viene siglato questo accordo? Siamo negli anni 70. Gli anni 70 per l'Italia sono gli anni del terrorismo per eccellenza. Un terrorismo che inizia con le bombe, con Piazza Fontana, dicembre del 69, che proseguono col tentato golpe borghese, poi con le altre bombe, le bombe sui treni, pensiamo all'Italicus, oppure a Piazza della Loggia, o la strage di Peteano, o la strage della questura di Milano in via Fate Bene Fratelli. E poi c'è la stagione immediatamente successiva del terrorismo rosso, le Brigate Rosse, poi Prima Linea. Ragazzi che, da un lato, quelli neri pensano di avere la copertura dello Stato e quindi attaccano prima gli avversari e poi lo Stato stesso. Dall'altro, ragazzi che, delusi dalla mancata protezione dello Stato, decidono di armarsi e di cambiare lo Stato in senso violento, obbligando la società a fare i conti con una divisione che non si era mai vista prima. Ma c'è anche un altro terrorismo, è il terrorismo estero, perché negli anni 70 in tutta Europa si verifica una recrudescenza di quella che andrebbe definita come internazionale del terrore. Ed è un internazionale che ha un indirizzo ben preciso. Non è più quello delle grandi centrali di terrorismo come la Ginterpress, di cui ci siamo già occupati e il video lo trovate nel canale. No, questa volta parliamo di terrorismo medio orientale. È un terrorismo che nasce in Palestina, ma si espande un po' ovunque. Si espande in Germania, si espande in Francia, si espande in Italia. L'Italia fa la conoscenza del terrorismo con due fatti, due avvenimenti ben distinti. Il primo è il 16 ottobre 1972, piazza Annibaliano, Roma. Un uomo, Wayne Sweater, viene ucciso con 12 colpi di pistola nell'androne del palazzo in cui vive. Gli autori si dileguano immediatamente, non verranno mai identificati. Chi era Wayne Sweater? Rappresentante dell'OLP in Italia. Potremmo definirlo quasi l'ambasciatore dell'OLP. Era un poeta, un letterato, ma era anche un politico. A ucciderlo è stata una squadra Kidon del Mossad, o meglio, una squadra Kidon non ufficiale, perché il Mossad ha sempre rifiutato di riconoscere la cosiddetta operazione Ira di Dio, l'operazione varata per colpire i responsabili, gli ispiratori, i fautori della strage alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Wayne Sweater è il primo a pagare il conto con la propria vita. L'OLP protesta, dice che non c'entrava nulla, che anzi era, se non un pacifista, comunque una persona contraria all'utilizzo della matrice terroristica. E sicuramente Wayne Sweater non faceva parte della fazione di Settembre Nero, la scheggia impazzita che si stacca dall'OLP e avvia l'operazione Mora. Questo è il primo fatto, questo è il primo approccio che il nostro paese ha con il terrorismo estero di stampo medio orientale. Poi c'è un altro fatto. Bisogna andare avanti di oltre un anno, 17 dicembre 1973. Siamo sempre a Roma, o meglio nei pressi di Roma, ma esattamente siamo all'aeroporto di Fiumicino. Un attacco terroristico rivolto contro civili, contro un aereo della Pan Am, compagnia americana. 32 persone restano sul terreno, uccise. Altre 15 vengono ferite. Responsabile di questo assalto è un comando terrorista palestinese proveniente dalla Spagna che, dopo essere atterrato al termine di Fiumicino, estrae dai borsoni armi automatiche ed esplosivi, si fa strada sparando attraverso il terminal, raggiunge la zona di stazionamento della stazione aeroportuale e attacca quel Boeing 707 che è lì sulla pista. Lo attacca con bombe al fosforo, con granate dirompenti. È una strage. È veramente una strage orribile. Ebbene, dopo quella strage, il governo italiano decide di muoversi. Non con ritorsioni dirette, no, seguendo un'altra linea. Una linea che passa attraverso una diplomazia sotterranea. Perché d'altronde in quegli anni l'Italia, ricordiamoci, è un paese non solo inserito nella NATO, ma che ha delle logiche ben precise all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ha una funzione, la sua funzione è quella di bastione nel bel mezzo del Mediterraneo, è la sua natura geografica. E come bastione non deve solo occuparsi della teorica minaccia jugoslava. No, signori, deve anche occuparsi della proiezione verso il Mediterraneo orientale. Perché le frizioni tra Grecia e Turchia non consentono di monitorare appieno la situazione araba. E siccome la quasi totalità degli stati arabi è cliente del blocco sovietico, cliente nel senso che acquista in continuazione armamenti e accetta volentieri la visita dei cosiddetti consiglieri militari che arrivano da Mosca, ecco che il monitoraggio del Medio Oriente diventa una delle questioni principali all'ordine del giorno del Pentagono e per riuscire in questo monitoraggio è necessario che alcuni paesi si impegnino all'interno dell'Alleanza Atlantica per verificarlo, per effettuarlo davvero quel monitoraggio. L'Italia quindi si ritrova in una posizione molto scomoda, colpita sul proprio territorio dal terrorismo, impossibilitata a reagire in maniera diretta, perché d'altronde attaccare i campi profughi palestinesi come fa Israele ad esempio come ritorsione a ogni atto di terrorismo significherebbe esporsi ancora di più ed esporre magari tutta l'Alleanza Atlantica, però ha necessità di ritrovare un minimo di tranquillità, almeno nei confronti del terrorismo estero. E in questo delicato gioco di incastri rientra anche il servizio segreto militare, il SID. Quel SID che è lacerato al proprio interno da divisioni, invidie, lotte di potere, da rapporti che spesso sono confliggenti tra chi appoggia i terroristi neri, chi fa finta di nulla, chi magari passa le informative all'arma dei carabinieri che in quel momento sta indagando sulle stragi di matrice neofascista. Il SID, ad esempio, vede un direttore, si chiama Vito Miceli, è un generale, che ha grandi simpatie proprio per la causa palestinese. Vito Miceli è sponsorizzato da lui, il grande vecchio, Giulio Andreotti. D'altronde per accomodarsi su quella poltrona serve un padrino politico. E se quel padrino è uno degli uomini più potenti d'Italia, meglio ancora. Ma Vito Miceli non è libero di agire, perché all'interno del SID ha un avversario. Si chiama Gianaderio Maletti. È il figlio del generale Maletti, morto durante la Seconda Guerra Mondiale a Sidi al-Barrani. E il generale Maletti, Gianaderio, ha simpatie invece israeliane. Quello che accomuna i due, oltre alla fede democristiana e a una smaccata simpatia per la destra, è l'appartenenza alla loggia P2, alla congrega messa in piedi dal materassaio di Pistoia, Licio Gelli. È incredibile, questi due litigano, non ufficialmente, non si prendono a pugni nei corridoi di Fortebraschi, ma litigano su qualunque cosa, eppure si ritrovano sotto l'occhio vigile di Andreotti e sotto la cupola della P2. In un clima così avvelenato, in un clima così difficile, viene ordinato ai servizi di tessere dei rapporti con l'OLP per evitare che nuovi casi Fiumicino e nuovi attacchi israeliani come quello avvenuto contro Wales White Air possano avere luogo. Questo accordo giunge a termine in maniera felice con un documento, quel documento che verrà chiamato Lodo Moro. Perché? Perché in quel periodo ministro degli esteri è lui, Aldo Moro, l'esponente della cosiddetta DC morotea, prende il nome da lui, cioè l'esponente più orientato a sinistra della grande balena bianca centrista. E cosa prevede questo Lodo Moro? Garantisce ai palestinesi libertà di passaggio di armi e esplosivi sul territorio nazionale italiano. Nel caso i palestinesi o i loro fiancheggiatori italiani vengano fermati dalle forze dell'ordine, avranno garanzia di essere rilasciati in breve tempo e con tutto il materiale bellico a disposizione. In cambio, i palestinesi si impegnano appunto a non colpire obiettivi italiani, territorio italiano, cittadini italiani, con l'unica eccezione, per quello che riguarda il territorio italiano, degli interessi statunitensi e israeliani. Questo Lodo Moro, questo tentativo sostanzialmente di chiamare l'Italia al di fuori del grande gioco medio orientale, ricade su tre uomini. Uno, ovviamente, è il generale Miceli. Il secondo è l'ammiraglio Mario Casardi, che prende il posto di Miceli dopo il grande scandalo del SID. E poi su un colonnello dei carabinieri, colonnello Stefano Giovannone, un uomo dei misteri, un uomo inviato come capocentro a Beirut, prima che scoppi la guerra civile, quella devastante, quella del 1975-1990. Giovannone è un uomo molto abile nel trattare con gli arabi. Li conosce, conosce le varie fazioni, conosce i vari capi e non solo. È Giovannone a incaricarsi in prima persona di parlare col portavoce di Yasser Arafat, il capo di Fatah, e con George Abbas, il medico siriano cristiano che ha lasciato il suo ambulatorio per diventare un capo terrorista e fondare il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Se ne occupa Giovannone, che riesce a mettere d'accordo praticamente tutti gli attori sul tavolo e a siglare questo documento. Certo, non è l'unico documento che viene redatto in quel periodo. Anche altre nazioni, la Germania occidentale, la Francia, cercano di mettersi a riparo. Certo, per la Francia è più difficile, perché diventa l'obiettivo preferito da Carlos, lo sciacallo. Ne abbiamo già parlato nel video dedicato proprio a Carlos. L'Italia si chiama fuori, però lascia una traccia. Una traccia che non è esattamente l'accordo nero su bianco. È un documento datato 16 febbraio 1978, redatto proprio dal colonnello Giovannone. È un cablogramma. Viene spedito da Beirut fino a Roma, a Forte Braschi, la sede dei servizi. Nel cablo, Giovannone scrive: l'interlocutore, cioè Abbas, mi ha assicurato che il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina opererà in attuazione dei confermati impegni miranti a escludere il nostro paese, cioè l'Italia, da piani terroristici. Serve altro? È chiaro che questo è il segreto inconfessabile. L'Italia non può rivelare in ambito NATO, men che meno agli americani, di aver siglato un rapporto di questo genere. L'Italia non può ammettere di essersi chiamata fuori da una vicenda che impegna gli Stati Uniti e i suoi alleati nel supporto a Israele. Forse anche per questo che poi si arriverà alla famosa strage di Argo 16. Ne abbiamo già parlato, anche questo è un altro video che trovate nel canale. Beh, forse è proprio per questo che Aldo Moro si vede isolato sempre di più nel suo tentativo del cosiddetto campo largo, di allargare l'alleanza di governo anche al Partito Comunista, Partito Comunista al cui interno ci sono simpatizzanti per la causa palestinese. Quello che sappiamo è che Aldo Moro non vedrà mai la fine della stagione del terrorismo. Muore prima, muore per mano del terrorismo, muore dopo il sequestro in via Fani e la sua uccisione col cadavere fatto ritrovare in quella famosa triste Renault 4 rossa in via Caedani, tra Piazza del Gesù, sede della Democrazia Cristiana, e via delle Botteghe Oscure, sede storica del PC. Il colonnello Giovannone, invece, lo ritroviamo a Beirut ed è implicato in tanti altri misteri, in misteri molto fitti, in misteri pericolosi. È il caso di due miei colleghi, due giornalisti, giornalisti che spariscono nel nulla. Graziella De Palo si chiamava la prima giornalista. Era una ragazza giovane, al momento della sparizione aveva appena 24 anni, rapita con il collega Italo Toni a Beirut il 2 settembre 1980. E allora qui ci poniamo un interrogativo. Fino a che punto il lodo Moro era efficace? Perché Graziella De Palo e Italo Toni non sono mai tornati a casa. Non si è più saputo nulla di loro. Del caso se ne occupò proprio Giovannone, senza trovare una conclusione. Il colonnello Giovannone è morto nel 1985 di malattia. Ma sul caso di Graziella De Palo e Italo Toni se ne sono dette e scritte di tutti i colori. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati fatti sparire da uomini del, non del Fronte Popolare, ma di Fatah. Altri invece accusano proprio il Fronte Popolare, perché avrebbero visto qualcosa che non dovevano vedere. Secondo altre fonti, invece, sarebbero spariti i due giornalisti italiani per mano delle falangi maronite, sempre perché avevano visto o erano venuti a conoscenza di qualcosa che era meglio evitare. Rapporti pericolosi, rapporti di uomini italiani conosciuti con le frange in lotta nel corso della guerra civile libanese. Forse erano venuti a conoscenza dei rapporti di Stefano Delle Chiaie, ex capo di Avanguardia Nazionale, con i maroniti. C'è chi dice che l'avessero riconosciuto in un incontro avvenuto proprio a Beirut. Altri invece puntano il dito verso la presenza sovietica e di fuoriusciti italiani di prima linea che si sarebbero trovati lì, in Libano, assieme a membri della ex banda Baader-Meinhof. Anche di loro abbiamo già parlato. Sono spariti nel nulla, Graziella e Italo. Non sono mai tornati a casa. E allora perché, se c'era quel lodo Moro che garantiva in pratica l'impunità, l'intoccabilità dei cittadini italiani nelle questioni palestinesi? Graziella De Palo e Italo Toni non erano pie al soldo degli Stati Uniti o di Israele. Non erano nemmeno portatori di interessi di quegli stati o dei loro apparati. Erano due giornalisti che stavano facendo il loro lavoro. A dispetto del lodo Moro, loro non hanno avuto nessuna protezione. Non solo, non hanno neanche avuto la possibilità di tornare a casa, né da vivi né da morti. Le famiglie non hanno una tomba dove piangere. Non hanno ricevuto nemmeno la notizia dell'effettiva morte. È una morte presunta, dovuta a lungo tempo dopo la scomparsa. E allora qui c'è da chiedersi, fino a che punto, quando lo Stato intraprende dei colloqui clandestini per garantire la propria sicurezza, magari anche la sicurezza dei propri cittadini, c'è da fidarsi? Fino a che punto certi segreti restano inconfessabili? Fino a che punto si può accettare di scendere a patti coi terroristi per avere in cambio delle garanzie che poi alla riprova non sono tali, non si concretizzano. Fino a che punto? Il Lodo Moro valeva la vita di Graziella De Palo e Italo Toni? È stato fatto tutto il possibile? Non c'era altra via d'uscita per l'Italia dopo la strage di Fiumicino? E perché, fino al termine dei loro giorni, né Yasser Arafat, né Giorgia Bush, né i vari capi dei Maroniti hanno detto nulla sul caso di questi due giornalisti spariti, dissolti, come se non fossero mai esistiti nei vicoli di Beirut? È una domanda che mi faccio ancora oggi, che mi sono fatto quando ho varcato la soglia dell'Ordine dei giornalisti a Roma, in via Somma Campania, dove i ritratti di Graziella e di Italo sono appesi al muro assieme a quello degli altri giornalisti morti svolgendo il loro lavoro. È una domanda che dovreste farvi anche voi. Fino a che punto la ragione di Stato, gli interessi di un paese, permettono di passare sopra, non pensare, non occuparsi, evitare di occuparsi delle vite di due cittadini che svolgono solo un mestiere rischioso ma necessario? Pensateci, magari un giorno sarete voi a dare risposta a una domanda che per me resta ancora un rebus irrisolto.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.